È sempre una gioia quando possiamo radunarci nel nome del Signore per adorare il suo nome, per lodare il suo nome, ed è bello farlo nella propria assemblea locale, e penso all'assemblea alla quale appartengo, l'assemblea di Arezzo, però è anche bello farlo con altri fratelli che appartengono ad altre assemblee. Quindi siamo veramente felici di essere con voi questa mattina. Sono stato qui l'ultima volta il 15 maggio, quindi sono trascorsi circa 5 mesi, ed in questi 5 mesi tante cose sono rimaste invariate, tante cose non sono cambiate, però ci sono anche tante altre cose che sono cambiate. Vorrei poter fare una lista, non voglio prendere troppo tempo, vi dico una cosa in particolare che è cambiata, è che Delia ed io ci siamo sposati, quindi siamo venuti qui da fidanzati il 15 maggio, siamo qui da sposati, marito e moglie, quest'oggi. E ringraziamo il Signore per come ha guidato il matrimonio, per come ha guidato il viaggio di nozze, è stato tutto, diciamo, perfetto. E Delia ed io viviamo ora ad Arezzo, ci siamo stabiliti lì proprio in pianta stabile, e a proposito di Arezzo vi porto i saluti della comunità di Arezzo della quale facciamo parte, e vi porto i saluti in maniera particolare, mi dice sempre di farlo, del fratello Marco Distort, che vi saluta tutti caramente, caramente nel Signore. Alcuni mesi fa, parecchi mesi fa, quando preparavo questo messaggio, stavo riflettendo sul fatto che le ultime parole pronunciate da un uomo prima di morire, sul letto di morte, ci dicono tanto di quella persona. James Dean, ad esempio, un attore americano vissuto tra gli anni 40 e gli anni 50, poco prima di morire disse: "I miei giorni di divertimento sono finiti". Che cosa si evince da questa frase? Superficialità. William Wallace, un patriota scozzese, poco prima di morire, i suoi aguzzini avevano detto, erano inglesi, guarda che se tu accetti il dominio inglese, lui era uno scozzese, tu morirai, te ne andrai senza dolore. Se invece non accetterai il dominio inglese, ti faremo soffrire e poi ti decapiteremo. Lui poco prima di morire, non curante delle parole degli inglesi, disse una sola parola, libertà. Che cosa si evince da quest'ultima parola? Il coraggio di quest'uomo. Ernesto Che Guevara, un rivoluzionario, disse all'uomo che era andato lì per ucciderlo, al killer, disse: "Spara, codardo, uccidimi pure, tanto ucciderai solamente un uomo, non le idee". Che cosa si evince da questa frase? La determinazione di quest'uomo. Leonardo da Vinci, inventore e scienziato, disse poco prima di andarsene: "Ho offeso Dio del genere umano perché il mio lavoro non ha raggiunto la qualità che avrebbe dovuto raggiungere", detto da Leonardo da Vinci. Che cosa si evince da queste parole? L'insoddisfazione di quest'uomo. Ed infine George Washington, presidente degli Stati Uniti, poco prima di morire disse: "Ebbene, io muoio, ma non ho paura di andarmene". George Washington era un credente e quindi non aveva paura di andarsene perché? Perché sapeva a chi se ne andava. Che cosa si evince da queste parole? La fiducia di un uomo. Le parole dette da un uomo, da una donna in punto di morte, ci dicono tanto del carattere e dell'atteggiamento di quella persona. James Dean si dimostrò essere superficiale nella sua vita e fu superficiale fino alla fine. William Wallace, un uomo coraggioso, pieno di grinta. Che Guevara, un uomo determinato. Leonardo da Vinci, un uomo insoddisfatto. George Washington, un uomo invece che aveva fiducia nel Signore, quindi non aveva paura di morire. Ed alcune di queste frasi sono un po' banali. James Dean, lo sballo è finito, il divertimento è finito. Altre sono veramente belle. Pensiamo a William Wallace, libertà, o a George Washington, io so a chi me ne vado. Però per quanto queste frasi siano belle, in un certo senso alcune di esse sono anche molto profonde, nessuna di queste frasi potrebbe essere mai paragonata per bellezza o per profondità alle frasi che il Signore Gesù pronunciò sulla croce poco prima di morire. Prima di morire il Signore Gesù pronunciò dalla croce sette frasi o sette parole dal contenuto incredibile. E queste frasi sono state l'oggetto di riflessione da parte di predicatori, da parte di teologi, da parte di studiosi nel corso dei secoli. E questa mattina vorrei brevemente, alcuni, magari gli studenti che stanno seguendo il corso di Antico Testamento mi diranno: sì, tu dici sempre brevemente, poi meno di 40 minuti non parli mai. Io In maniera molto breve vorrei esaminare queste sette frasi. E mi è piaciuto molto quello che Lidia ha detto questa mattina sull'importanza di esaltare il nome di Dio ed utilizzare il nome di Dio nel modo giusto. E possiamo fare quello solamente se possiamo onorare Dio, solamente se conosciamo il carattere di Cristo, solamente se ci conformiamo al carattere di Cristo. Ebbene, la mia speranza questa mattina è che esaminando queste sette frasi, queste sette parole che il Signore Gesù pronunciò dalla croce prima di morire, noi possiamo conoscere meglio il suo carattere e riflettere su quello che è stato il suo atteggiamento poco prima di morire. E sapete, durante la vita si possono dire e fare tante cose, possiamo essere i più bravi, diciamo così, ingannatori, i più bravi attori di questo mondo. E Gesù potrebbe essere stato un grande attore, che ha raccontato un sacco di frottole, però di fronte alla morte non si scherza. Di fronte alla morte uno mette fuori quello che veramente è. Ed il Signore Gesù si mostrò una persona coerente, una persona amorevole, una persona autorevole nella vita e fu così anche nella morte. Ed il titolo del messaggio di questa mattina è il seguente: le ultime parole del Messia. Le ultime parole del Messia. La prima parola che il Signore Gesù pronunciò dalla croce fu questa: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Luca 23:24. La prima parola che il Signore pronunciò fu una parola di perdono. E se noi esaminiamo un attimo il contesto in cui il Signore Gesù pronuncia questa frase, comprendiamo anche la profondità di questa frase. Il Signore Gesù era stato nel Getsemani in agonia per tutta la notte precedente. Dire dai farisei, dai capi dei sacerdoti e via dicendo. Era stato frustato, era stato flagellato, sappiamo la differenza tra essere frustati e flagellati, il flagello era una sbarra di legno alla quale erano attaccate delle sferze di cuoio, alla punta di queste sferze di cuoio c'erano dei pezzettini di osso o dei pezzettini di metallo e con questo flagello si batteva sulla schiena del condannato e molti soccombevano. Dopo la flagellazione. Quindi il Signore Gesù era stato frustato, era stato flagellato, era stato fino ad allora l'oggetto delle penose derisioni di Caiafa, di Pilato, di Erode, delle guardie pretoriane e via dicendo. Quindi era stremato e ora era lì che pendeva da una croce. Quindi aveva sofferto molto durante la notte precedente, stava soffrendo lì sulla croce, però né la sofferenza che il Signore Gesù stava provando, né l'odio che in quei momenti, che in quel momento le persone che erano lì alla croce stavano dimostrando nei suoi confronti, impedirono al Signore Gesù di rivolgere al Padre una preghiera di intercessione. Padre, perdona queste persone perché non si rendono conto di quello che stanno facendo. La folla era lì che incitava il Signore Gesù a scendere dalla croce. Scendi dalla croce, dimostraci di essere colui che dici di essere il figlio di Dio. Scendi dalla croce e noi crederemo in te. E il Signore Gesù, che avrebbe potuto chiedere al Padre di mandargli 12 legioni di angeli, distruggere tutti, porre fine a quello scempio, che cosa fa? Prega per i suoi nemici. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Un qualsiasi altro condannato a morte, ed era questo quello che facevano, avrebbe inveito contro i propri esecutori, avrebbe maledetto i propri esecutori. Il Signore Gesù prega per i propri aguzzini. Se noi fossimo stati al posto del Signore Gesù, che cosa avremmo fatto? Ah, di certo non avremmo maledetto i nostri persecutori, non è vero? Anche se a volte quando c'è qualcuno che ci fa un torto, quante gliene diciamo, non è vero? Non avremmo maledetto i nostri esecutori, però almeno se fossi stato io al posto del Signore Gesù avrei rivolto una preghiera non tanto per gli altri ma per me stesso. Signore, ti prego, dammi la forza di affrontare questo momento difficile. Signore, aiutami. Signore, ti prego, fa qualcosa, cambia questa situazione. Il Signore Gesù, che era andato lì già preparato, perché aveva trascorso la notte precedente in preghiera, lì sulla croce non pensa a se stesso, pensa agli altri. Il Signore Gesù pregò affinché i suoi nemici venissero perdonati. E sapete, molto spesso si prende questa frase del Signore alla leggera. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Buttata lì a livello generale. Quella fu una preghiera che il figlio rivolse al padre. E sapete, il padre ascoltò la preghiera del figlio. Perché nel libro degli Atti, leggo io per voi, capitolo 41, capitolo 2, versetto 41, anche al capitolo 4, versetto 4, circa 3.000 di quelli, e Luca riportando il discorso di Pietro lo specifica, circa 3.000 di quelli che per ignoranza crocifissero in maniera diretta o indiretta il Signore Gesù, furono battezzati. Quel padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, non fu una preghiera fatta al vento o delle parole così a vuoto, furono una preghiera che il figlio rivolse al padre e il padre ascoltò la preghiera del figlio. Quale amore dimostrò il Signore Gesù morendo da una croce per quelle persone che lo stavano crocifiggendo? E un commentatore biblico, Matthew Henry, disse: se io non conoscessi nient'altro sul conto del Signore Gesù che queste tre parole, Padre, perdona loro, sarei costretto ad adorarlo ugualmente, perché esse mi convincerebbero e riempirebbero il mio cuore di riverente affezione. Quindi questo Matthew Henry disse: se conoscessi solo queste tre parole di quest'uomo, lo adorerei lo stesso, perché mi convincerebbero che quello che quest'uomo diceva era vero, perché nessuno può pregare in punto di morte per i propri nemici. Quest'uomo aveva qualcosa di speciale, una parola di perdono. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. La seconda parola che il Signore Gesù pronunciò dalla croce fu una parola di salvezza. Luca, capitolo 23, versetti 42 e 43. Luca 23, 42 e 43. Il Signore Gesù disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Vediamo un po' il contesto in cui fu pronunciata questa frase. Il Signore Gesù era stato crocifisso in mezzo a due ladroni e il Vangelo di Matteo, versetto 40 del capitolo 27, ci dice che entrambe i ladroni che erano al fianco del Signore Gesù lo prendevano in giro e lo ingiuriavano, entrambe ladroni. Ad un certo punto però nel cuore di uno di questi due ladroni qualcosa accade. E la parola di Dio non ci dice che cosa accadde, però io immagino che le cose siano andate un po' così. C'era la folla che ingiuriava il Signore Gesù, lo invitava a scendere dalla croce, e quest'uomo si aspettava che Gesù facesse quello che tutti i condannati per crocifissione facevano: inveire contro i propri esecutori, maledire i propri esecutori, maledire la folla che era lì quasi a gioire di quello che stava accadendo. E quindi il ladrone si aspettava che il Signore Gesù facesse questo. Ad un certo punto sente le parole del Signore Gesù: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Il ladrone avrà pensato: questo tipo qui che è crocifisso a fianco a me, o è pazzo, o è fuori, oppure è veramente colui che diceva di essere. E chi era quest'uomo? C'era una targhetta sul capo del Signore Gesù: Gesù di Nazareth, re dei Giudei. E se quest'uomo fosse veramente il re dei Giudei, se quest'uomo fosse veramente il Messia, in punto di morte pronuncia queste parole, quindi non stava scherzando. E quindi il ladrone, nonostante il Signore Gesù non avesse nulla di glorioso, che cosa fa? Fa un passo di fede e dice: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Se fossi stato io nel Signore Gesù, gli avrei detto: te ne vieni ora, mi hai preso in giro fino ad ora, e ora che stai per morire, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Che cosa fa il Signore Gesù, che non aveva tempo da perdere in discorsi? Dice: guarda, visto questo tuo passo di fede, io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Io ti dico in verità. Allora, in verità io ti dico, era una formula che il Signore Gesù utilizzava per dare autorità al suo discorso, ok? Anche qui, e lo utilizzava spesso durante i suoi insegnamenti, durante i suoi discorsi, anche qui in punto di morte il Signore utilizza la stessa formula, in verità, con l'autorità che mi è stata concessa, io ti dico che oggi tu sarai con me in paradiso. Questo ladrone aveva chiesto con molta umiltà, ricordati di me. E il Signore gli dice, io non solo mi ricorderò di te, ma ti dico che tu sarai con me in paradiso. E quindi poco prima di morire il Signore ebbe modo di compiere quest'ultimo miracolo, salvare questa persona. Una parola di perdono, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, una parola di salvezza, io ti dico che tu oggi sarai con me in paradiso. Una terza parola che il Signore Gesù pronunciò dalla croce fu una parola di affetto, e la troviamo in Giovanni, capitolo 19, versetti 25 a 27. Gesù dice a Maria sua madre, donna, ecco tuo figlio, e al discepolo che Gesù amava, ecco tua madre. Esaminiamo anche qui il contesto. Anche qui la parola di Dio non entra molto nello specifico, però credo, permettetemi questa piccola speculazione, che le cose siano andate pressappoco così. Il Signore Gesù era crocifisso, quindi stava alla croce. Dalla croce aveva modo, in mezzo alla sofferenza e al dolore, di osservare comunque quello che stava succedendo. E ad un certo punto vede i soldati che stanno scherzando, stavano giocando a dadi ai piedi della croce, stavano tirando a sorte la sua tunica. Guardando questo, guardando la tunica, il Signore Gesù avrà pensato forse a quella persona che quella tunica gliel'aveva regalata, che gliel'aveva forse confezionata, che gliel'aveva fatta, molto probabilmente sua madre. Perché il Signore Gesù guarda i soldati, guarda un attimino la tunica e il pensiero va a sua madre. Chi si sarebbe preso cura di sua madre? Molti sostengono che Giuseppe allora fosse morto, che quindi Maria fosse vedova. E poi c'è Giovanni, l'unico discepolo che ebbe il coraggio di andare ai piedi sulla croce perché gli altri 10 osservavano queste cose da lontano. E il Signore Gesù dice, ok, chi più di Giovanni potrebbe prendersi cura di mia madre? E quindi dice a Maria, donna, ecco tuo figlio, a Giovanni, ecco tua madre, e così affidò Maria alle cure di Giovanni. E Gesù volle prendersi cura di sua madre fino alla fine, non solo dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista spirituale, perché la cosa più logica, quale sarebbe stata? Quella di affidare sua madre a chi? Ai suoi fratelli. Ma dove erano i suoi fratelli? I suoi fratelli non erano lì. Le scritture ci dicono che i suoi fratelli si scandalizzavano di lui, si vergognavano di lui. E quindi Gesù decise di affidare Maria, sua madre, ad un uomo, ad un discepolo, che nonostante fosse mancante in tante cose, perché anche lui se n'era scappato ad un certo punto, però trovò il coraggio di essere lì ai piedi della croce. Donna, ecco tuo figlio. E a Giovanni, ecco tua madre. Avete visto come il Signore Gesù chiama sua madre? Donna. Una cosa che ho detto anche altre volte, anche se sono sposato ed ho 27 anni, se andassi da mia madre, donna, prendimi questo, donna, fai quest'altro, mia madre mi darebbe molto probabilmente una sberra da stendermi per terra, ok? Il Signore Gesù chiama sua madre donna. Sapete, non c'era modo più dolce in quel momento per il Signore Gesù di chiamare sua madre. Vi ricordate Luca capitolo 2, quando il Signore Gesù viene portato al Tempio, c'era quest'uomo, Simeone, al quale Dio aveva detto che non sarebbe morto prima di aver visto il Salvatore. E quindi quando vide il Signore Gesù, lo Spirito gli parlò, gli disse, quello è il Salvatore. Lui disse, ok, questo è il Salvatore, però sappi, disse a Maria, che a te è una spada ti trafiggerà l'anima. Allora il Signore Gesù perché chiamò donna sua madre? Perché non voleva spingere quella spada che aveva già trafitto il cuore di Maria ancora più in profondità. E quindi volle creare un certo distacco, come per dire a Maria, guarda che tu non mi devi vedere come figlio naturale, perché così la tua sofferenza sarà troppo grande. Tu mi devi vedere ora per quello che io sono veramente. Io sono il Messia, il re di Israele, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. E quindi la sofferenza emotiva che ci sarebbe stato nel cuore di qualunque madre che vede soffrire il proprio figlio doveva essere sostituita da qualcos'altro. Questa sofferenza doveva essere sostituita da una vera adorazione. Ecco tua madre, ecco tuo figlio, una parola di affetto. La quarta parola che il Signore Gesù pronunciò dalla croce fu una parola di angoscia. Matteo capitolo 27, versetto 46. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Eli, Eli, lama sabachthani. Il Signore Gesù stava pendendo da una croce ed era stato sotto il torchio della sofferenza per alcune ore. E da questo punto il Signore Gesù avverte qualcosa che non aveva mai avvertito prima, sperimentò qualcosa che non aveva mai sperimentato prima, l'abbandono da parte di Dio. Dio lo aveva privato della sua confortante presenza. Vi ricordate, forse no, per chi c'era, 5 mesi fa, quando ci siamo visti, abbiamo esaminato la trasfigurazione. La trasfigurazione come mezzo attraverso il quale il padre volle incoraggiare il figlio. C'erano 3 punti nel messaggio. Trasformazione, conversazione e l'ultimo punto era la partecipazione. Il padre che sul monte della trasfigurazione in una nuvola si presenta al figlio e lo abbraccia, lo incoraggia. E questa voce che viene dal cielo per indicare che lui era veramente il prescelto. Quindi lo volle incoraggiare qui sulla croce. Non ci fu nessun incoraggiamento. Il Signore Gesù fu solo, abbandonato dal Padre. Non è che il Padre aveva smesso di amare il figlio, però in quel momento egli stava portando su di sé, Isaia capitolo 53, i nostri peccati. Egli era l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Quindi rappresentando il nostro peccato, portando su di sé il nostro peccato, Dio dovette girare le spalle e camminare nel senso opposto. E quindi il Signore Gesù non solo soffrì fisicamente, non solo soffrì psicologicamente nel vedersi rigettato dalle persone, ma soffrì anche spiritualmente, perché sperimentò questo distacco dal Padre. E quindi noi comprendiamo da una parte l'amore di Dio nei nostri confronti, che lo ha spinto a donarci suo figlio e ad abbandonarlo su una croce. Dall'altra parte comprendiamo la tragicità del peccato. Piccoli o grandi che siano, i peccati hanno provocato questo. E dobbiamo essere consapevoli di questo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E lì è lì la masa bactani, una parola di angoscia. La quinta parola che il Signore Gesù pronunciò dalla croce fu una parola di sofferenza. Giovanni capitolo 19, versetto 28. Gesù era stato appeso sulla croce per circa 6 ore ed egli sapeva, percepiva che il suo compito stava per finire e che di lì a poco avrebbe reso il suo spirito a suo padre. Però prima di morire c'era il tempo di adempiere ad un'ultima profezia. Ad un certo punto il Signore Gesù disse: ho sete. Ed in quel momento che cosa accadde? Che un centurione, molto probabilmente, inzuppò una spugna in un vaso di aceto, in un vaso di vino anacquato, insomma un vaso di un vino di scarsa qualità che di solito i soldati bevevano, e lo diede al Signore Gesù. Perché gli diede una spugna? Non perché, come a volte vediamo nei film, le croci fossero alte 4 metri e quindi il soldato non ce la faceva a dar da bere al condannato, semplicemente perché il centurione non voleva utilizzare la propria coppa o i propri utensili, quindi la prima cosa che trova una spugna e gliela dà. Quindi ho sete. Questo centurione dà da bere al Signore Gesù dell'aceto, del vino anacquato, e in quel momento le parole del Salmo 69 si avverarono: hanno messo del fiele nel mio cibo e mi hanno dato dell'aceto per dissetarmi. E qui vediamo la piena umanità del Signore Gesù. Non credo che però il Signore Gesù pronunciò queste due parole solamente per adempiere ad una profezia. Il corpo del Signore Gesù era disidratato, egli era pienamente uomo e quindi stava veramente patendo la sete. Ed è forte pensare che Colossesi 1,16 c'è scritto che tutte le cose sono state create per mezzo di lui. Quindi per mezzo di lui sono stati creati gli oceani, i mari, l'acqua. Ed in quel momento il creatore non poteva neanche avere un bicchiere d'acqua per bere. E la sete che il Signore Gesù provò fu una sete, oserei definire, infernale. E lui decise volontariamente di patire questa sete infernale per poi diventare cosa? Una sorgente d'acqua viva per tutti coloro che avrebbero creduto in lui. Una parola di sofferenza, o sete, la piena umanità di Cristo. La sesta parola fu una parola di vittoria. Giovanni capitolo 19 versetto 30. È compiuto. È compiuto. Dopo aver preso dell'aceto, del vino anacquato e poco prima di pronunciare le sue ultime parole, Padre nelle tue mani io rimetto il mio spirito, il Signore Gesù pronunciò una parola che gli evangelisti ci riportano in greco, una parola dal contenuto incredibile. E non per fare sfoggio di quella poca conoscenza di greco che ho, forse molti di noi non avranno mai modo di studiare il greco, però se ci fosse una parola che dovremmo ricordarci è questa, tetelestai, che significa è finito, è compiuto, non c'è nient'altro da aggiungere. Questo fu un grido di sollievo, perché effettivamente la sofferenza del Signore stava per finire. E fu anche un grido di soddisfazione, perché tutte le profezie riguardanti la sua morte erano state adempiute, le potenze nemiche erano state sconfitte. E fu anche un grido di vittoria, proprio perché Satana, le potenze erano state, di loro c'è scritto che il Signore Gesù sulla croce ha fatto un pubblico spettacolo, quindi ha dato una dimostrazione di forza. Però qual è il prezzo che il Signore Gesù dovette pagare? Perché colui che era rivestito in precedenza di gloria, ora è lì, rivestito di vergogna, pendente da una croce. Colui che era stato l'oggetto di ammirazione, di adorazione da parte degli angeli, ora è l'oggetto di scherno da parte degli uomini. Colui che era sempre vissuto in comunione con il Padre, ora invece si ritrova solo e abbandonato. Ma l'opera era compiuta. Le profezie a suo riguardo si erano avverate. Satana, le potenze nemiche erano state sconfitte. La giustizia di Dio era stata soddisfatta ed una nuova via al Padre, un nuovo accesso al Padre, ebrei, era stato preparato. Una parola di vittoria. È compiuto, è finito. Punto. Un'ultima parola che il Signore Gesù pronunciò ai piedi della croce, anzi sulla croce, fu una parola di fiducia. Luca, capitolo 23, versetto 46. Luca 23, 46. Padre, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Padre, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Molto interessante che questa è una citazione dell'Antico Testamento, versetto 5 del Salmo 31. Ed è interessante notare che Davide in questo Salmo chiama Dio il Signore. Quindi la parola Padre non compare nell'originale. Eppure il Signore Gesù si sentì libero di citare l'Antico Testamento e di cambiarlo un attimino chiamando questo Dio Padre. Ed un'altra cosa molto interessante è che in queste sette frasi dov'è che Gesù ha chiamato Dio Padre? Nella prima frase. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Nella quarta frase, nella frase centrale, come viene chiamato? Dio. Non Padre, Dio. Quindi era come se inizialmente lui vedesse Dio come suo padre, quindi padre ti prego, da figlio ti rivolgo questa preghiera, perdona loro perché non sanno quello che fanno, però nel momento centrale, nel momento clou della sua morte sulla croce, questo padre non era più padre, ma era Dio, un Dio distante, un Dio che gli aveva voltato le spalle per il semplice fatto che lui in quel momento era l'agnello di Dio che toglieva il peccato dal mondo. Però alla fine, poco prima di morire, questo Dio distante ritorna in un certo senso, capite che cosa voglio dire? Ritorna ad essere suo padre. Padre, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. E volontariamente rese lo spirito. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla ed ho il potere di riprenderla. Il Signore Gesù soffrì tutte queste cose per amor nostro. Sette frasi, sette parole, naturalmente le abbiamo viste in maniera molto concisa, in maniera veloce, che ci dicono tanto di quello che è stato l'atteggiamento del Signore Gesù prima di morire, che ci dicono tanto del suo carattere. Una parola di perdono, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Una parola di salvezza, io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Una parola d'affetto, donna, ecco tuo figlio, e a Giovanni, ecco tua madre. Una parola di angoscia, Eli, lama sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Una parola di sofferenza, ho sete, una parola di vittoria, è compiuto, ed infine una parola di fiducia, Padre, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Queste cose hanno caratterizzato la vita del Signore Gesù ed hanno caratterizzato anche la sua morte. Il perdono, la salvezza, l'affetto, l'angoscia, la sofferenza, la vittoria e la fiducia. Che cosa impariamo noi da questo? Per ritornare a quello che è stato detto questa mattina. Vogliamo onorare il nome di Dio? Possiamo farlo solamente nella misura in cui noi conosciamo Cristo. Nella misura in cui noi ci applichiamo, ci sforziamo di raggiungere la perfetta statura di Cristo. E queste frasi ci parlano di chi Cristo era e di quello che Lui ha fatto. E quindi a noi che cosa ce ne viene? Che cosa possiamo fare? Almeno tre cose. Primo, adorare. Adorare il nome del Signore. Ed è bello come abbiamo adorato il nome del Signore questa mattina attraverso le preghiere, attraverso i canti. Ma non solo adorare, la seconda cosa è predicare, perché questo Gesù, il Gesù che ha pronunciato queste frasi, è lo stesso Gesù che noi predichiamo. Allora noi a volte ci vergogniamo di predicare il Vangelo, è vero, o magari abbiamo la possibilità di farlo, però se non capita l'occasione, parlando con Delia dicevo, se avessimo in famiglia una persona che ha compiuto grandi cose, tipo c'è una nostra amica il cui nonno ha salvato degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, io ne andrei fiero, e mio nonno ha fatto questo e quest'altro. Quanto più possiamo noi andare fieri di quello che il Signore Gesù ha fatto? Una persona che, essendo Dio, essendo il Re dei Re, il Signore dei Signori, si è fatto uomo ed è venuto a morire per noi. Ha sofferto senza mai peccare e ha dimostrato fino alla fine amore nei confronti degli altri. Ditevi voi se questa persona non è degna di essere predicata o se noi ci dobbiamo vergognare di presentare questa persona agli altri, quest'eroe agli altri. Quindi questo non è solo il Cristo che noi adoriamo, questo è anche il Cristo che noi predichiamo, con orgoglio. Terzo, questo è il Cristo che adoriamo, questo è il Cristo che predichiamo. Ma questo è anche il Cristo che noi siamo chiamati a servire. A servire con le nostre vite, nelle piccole cose di tutti i giorni, nella quotidianità, quindi nelle relazioni con gli altri, nella mia relazione con mia moglie, con mio marito, con i miei figli, eccetera. Ed a servirlo anche in maniera più specifica nella Chiesa, in base al dono che il Signore mi ha dato. Allora a volte può capitare che ci sentiamo demotivati nell'adorazione, demotivati nella predicazione, demotivati nel servizio, che in quei momenti noi possiamo ricordarci di quello che il Signore Gesù ha detto dalla croce, che queste parole possano farci riflettere su chi Lui era e su chi Lui è oggi, e che il Signore possa veramente benedire le nostre vite e possa aiutarci a vivere una vita degna del Cristo che noi predichiamo. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti questa mattina con tutto il nostro cuore per la bellezza della tua parola. Grazie, Signore, per questi insegnamenti che sono pervenuti fino a noi. Grazie, Signore, per queste stupende parole che giorno dopo giorno continuano a toccare il nostro cuore. Signore, siamo dei peccatori, siamo mancanti in molte cose. Spesso, Signore, ci sentiamo demotivati nel vivere la vita cristiana nel modo in cui tu ci dici di viverla nella tua parola. Ti chiediamo perdono per questo, riconosciamo veramente di essere miseri. Però, Signore, in noi c'è il desiderio di cambiare la nostra vita, di crescere giorno dopo giorno. E Signore, grazie perché tu vuoi darci la forza di fare questo. Noi, Signore, vogliamo impegnarci nell'adorarti ogni giorno della nostra vita, nelle piccole e grandi cose della quotidianità. Signore, vogliamo anche impegnarci a predicare il tuo nome senza mai stancarci, senza mai vergognarci, a cambiare la vita delle persone che non ti conoscono, Signore. E vogliamo anche impegnarci a servirti con quel poco che abbiamo. E vogliamo fare tutto questo nel nome del Signore Gesù. Amen.